Ora, come tutti immagino sappiamo, nella notte tra sabato 13 e domenica 14 aprile 2024 l'Iran ha lanciato contro Israele centinaia di droni e missili. Si calcola che siano stati utilizzati circa 170 droni, 30 missili da crociera e 120 missili balistici. Leggere in questo episodio un atto terroristico nonché un nuovo capitolo della conflittualità tra Teheran e lo Stato ebraico sarebbe a dir poco riduttivo. La questione infatti non finisce certo qui, perché l'Iran, che si è appellato all'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, che contempla, lo ricordiamo, il diritto all'autodifesa in attesa di eventuali misure assunte dal Consiglio di Sicurezza ONU, ha motivato l'attacco in quanto ritorsione relativa al bombardamento israeliano dello scorso 1 aprile.
Iran has no intention of engaging in conflict with the US in the region. If the US initiate military operation against Iran or its security and interest, Iran will use its inherent right to respond proportionately.
Come ricorderete, infatti, questo attacco di Israele ha colpito l'ambasciata iraniana a Damasco, in Siria, uccidendo 13 persone, tra cui il generale Mohammad Reza Zahedi, ufficiale delle guardie rivoluzionarie. Il raid israeliano era stato criticato in termini alquanto blandi da diversi leader occidentali, pur ricevendo la condanna del segretario dell'ONU Antonio Guterres, che ha invocato una violazione della Convenzione di Vienna del 1961, convenzione che sancisce l'inviolabilità delle sedi diplomatiche. Tuttavia, gli stessi leader occidentali si sono affrettati a chiedere la condanna iraniana per le azioni del 13 e 14 aprile.
We are devoted to the defense of Israel. We will support Israel, we will help defend Israel, and Iran will not succeed. Thank you very much.
Per la professoressa italo-iraniana Agnieh Tarkian, docente di studi islamici, l'Iran ha dimostrato una sorta, diciamo così, di superiorità morale, se vogliamo definirla tale, attuando una rappresaglia conforme al diritto internazionale, prendendo di mira obiettivi militari. Secondo Tamara Kiblavi, che scrive per la CNN invece, dal canto suo Teheran ha fatto di tutto per, tra virgolette, citiamo, massimizzare lo spettacolo, una sorta di mossa di deterrenza nemmeno troppo eclatante, se ci pensiamo. Infatti, l'operazione di Teheran è durata per circa 10 ore nella notte del sabato, per un totale di 60 milioni di dollari spesi. Per difendersi, invece, Israele ne avrebbe impiegati sicuramente più di 550 milioni. True Promise, questo è il nome dell'attacco, è stato tutto in realtà fuorché una sorpresa. Prima di agire, infatti, l'Iran si era offerto di desistere da ogni ritorsione contro Israele in caso di condanna ufficiale da parte delle Nazioni Unite verso il raid su Damasco, come dire: se voi lo condannate io mi astengo dal rispondere, e qualora ci fosse stato anche un cessate il fuoco permanente nella striscia di Gaza. Ma la richiesta era rimasta priva di riscontro da parte dell'ONU. Se da un lato quindi la stampa occidentale dichiara trionfalmente che sono stati intercettati il 99% dei missili e dei droni lanciati contro Israele, la difesa è stata resa possibile anche grazie a Stati Uniti, Regno Unito e Giordania, la quale ha ammesso di aver colpito droni e missili per difendere in realtà il proprio territorio. Inoltre l'Iran ha dichiarato tramite la sua missione permanente presso le Nazioni Unite che se Israele si imbarcherà in una controrappresaglia, peraltro ventilata da diverse testate internazionali, ebbene risponderà con una violenza 10 volte superiore. Tel Aviv, almeno a parole, non si è dimostrata certo intimorita.
Iran, the number one global sponsor of terror, has exposed its true face as the destabilizer of the region and the world. And now, right now, is when the world must stop ignoring Iran's crimes and take action.
Daniel Hagari, che lo ricordiamo è il portavoce delle forze armate israeliane, ha dichiarato che, citiamo, l'Iran pensava che sarebbe stato in grado di danneggiare le nostre capacità aeree, ma ha fallito. Gli aerei della nostra aeronautica continuano a decollare per missioni di attacco e difesa. Ciò nonostante, Gian Andrea Gaiani, che è direttore di analisi difesa, precisa come resti, citiamo, ancora da comprendere l'esatto numero di bersagli di Israele colpiti e l'ubicazione di questi, e occorre riflettere in prospettiva su quante ondate di attacchi di queste proporzioni sia in grado di alimentare l'Iran e quante ne potrebbe reggere la difesa israeliana aerea prima di esaurire le munizioni e soprattutto prima di esaurire i missili dei sistemi Arrow, ma anche l'Iron Dome e la Fionda di David. Altra querelle ha riguardato il presunto ruolo che è stato svolto dall'Arabia Saudita nella difesa di Israele. Se ci pensiamo oggi, ok, ma una cosa detta, non so, 15-20 anni fa avrebbe fatto storcere tanto il naso. L'Economist e il Wall Street Journal suppongono che la monarchia del Golfo abbia fornito informazioni di intelligence a Tel Aviv, o che abbia al massimo ospitato sistemi di difesa antiaerea americani che poi hanno abbattuto missili e droni iraniani. Tuttavia, fonti vicine dall'emittente Al-Arabiya hanno smentito qualsiasi partecipazione di Riyadh verso questa difesa. Quindi, quello che noi dovremmo chiederci a questo punto è: che senso ha questa escalation? Non tanto per l'Iran, di cui conosciamo le ovvie intenzioni da anni, se non da decenni, quanto piuttosto per lo Stato ebraico. Cos'è che ha spinto davvero Tel Aviv ad attaccare l'ambasciata di Damasco in Siria e quindi di conseguenza scatenare il botta e risposta della scorsa settimana? Partiamo un attimo da una considerazione. Le cose nella striscia di Gaza non stanno andando bene per nulla. Basti pensare alle notizie delle morti di decine di migliaia di civili, tra cui donne e bambini, che stanno minando seriamente l'immagine dello Stato ebraico, con una richiesta di cessate il fuoco che si fa gradualmente sempre più insistente. In tal senso, il raid del 1 aprile, cui ha fatto seguito la rappresaglia iraniana, potrebbe essere letto come un tentativo da parte del premier israeliano Netanyahu, messo quasi alle strette, per provocare l'intervento iraniano, per costringere gli alleati a muoversi in suo soccorso e al contempo per distrarre l'opinione pubblica da quella che è una mattanza a Gaza. Ora, pur ammettendo che le intenzioni di Netanyahu fossero realmente queste, non possiamo certamente dire che le cose siano andate come sperava. L'Iran ha adottato un approccio molto moderato per la rappresaglia, infatti. L'analista geopolitico Pepe Escobar ha parlato di pazienza strategica nel caso dell'Iran. A essere convinto che la Repubblica Islamica non voglia l'escalation concreta, sembra convinto anche l'ex militare ispettore ONU Scott Ritter. La stessa rappresentanza iraniana presso le Nazioni Unite il giorno dopo questa serie di droni e missili ha detto: la questione può considerarsi chiusa così. Ritter infatti ricorda che un Iran ormai proiettato verso il blocco eurasiatico, specialmente a seguito dell'ingresso nell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai e nei BRICS, potrebbe aver rotto l'isolamento nel quale era confinato a causa delle sanzioni occidentali, e adesso avrebbe tutto l'interesse a rafforzare questo rapporto con Russia e Cina, avrebbe tutto l'interesse a non accrescere le tensioni regionali, specialmente in prospettiva di un ritorno ipotetico di Donald Trump alla Casa Bianca. Se l'Iran quindi ha ottenuto un risultato, è stato quello di aver esposto la poca disponibilità rimasta dell'Occidente a voler continuare a difendere strenuamente Israele di fronte all'opinione pubblica. Ad esempio, gli Stati Uniti hanno fatto capire tramite una telefonata a Joe Biden che non supporteranno Netanyahu qualora rispondesse con una controrappresaglia. Ancora c'è da dire che nei giorni scorsi David Cameron, ministro degli esteri britannico, ha tenuto a ribadire che sarebbe meglio fermare l'escalation, specialmente nella prospettiva che questa potrebbe poi coinvolgere altri stati limitrofi. Un primo effetto della rappresaglia iraniana potrebbe leggersi nella decisione del gabinetto di guerra israeliano, questa è una notizia ripresa da fonti anonime della CNN, di rinviare l'attacco contro la città di Rafah, che è a sud della città di Gaza, dove hanno trovato rifugio la maggior parte degli sfollati palestinesi. Però nel frattempo giunge da Washington la notizia di un nuovo pacchetto di sanzioni contro l'Iran, di cui presto potrebbero associarsi gli alleati d'oltreoceano. Infatti non dobbiamo dimenticare che poche ore prima della rappresaglia iraniana della settimana scorsa, la marina di Teheran, dell'Iran insomma, ha sequestrato una porta container israeliana di passaggio nello stretto di Hormuz, stretto che, lo ricordiamo, separa Emirati Arabi e Iran e conduce al Golfo Persico, dimostrando così effettivamente di poter chiudere ai commerci mondiali quello che è uno snodo fondamentale qualora l'Iran volesse davvero. E diciamo che dopo l'esperienza con gli Houthi nel Mar Rosso, un ulteriore blocco marittimo, specialmente a Hormuz, sarebbe intollerabile. Il sostegno dell'Occidente verso Israele, almeno a parole, ha provocato anche la reazione del presidente dell'Ucraina Zelensky, il quale ha ricordato che anche il suo paese, che al pari di Israele non è membro della NATO, meriterebbe lo stesso sostegno nella lotta al terrorismo, rivendicando le stesse misure. Per la Casa Bianca, o quantomeno per il portavoce di Joe Biden, cioè John Kirby, Ucraina e Israele sono due contesti diversi. Lo Stato ebraico, del resto, ha un legame strategico ben più solido con Washington di quanto l'Ucraina possa vantare, come dimostra anche l'influente lobby israeliana negli Stati Uniti, di cui già abbiamo discusso qui su Storie di Geopolitica. Però per quanto ne sappiamo, la situazione in Medio Oriente potrebbe risolversi anche con uno stallo, sebbene nuove evoluzioni non possano essere escluse. Quello che è certo è che ora, ancora un'ennesima volta, il destino di Israele è nelle sue sole mani, per aspera ad astra.